State ascoltando TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali e Stefano Impallomeni.
Ciao Francesco, apriamo, ciao a tutti di nuovo.
Apriamo il nostro parterre di ospiti dando il ben ritrovato al direttore Paolo De Paola. Ciao direttore.
Ciao Paolo.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Allora direttore, ripartiamo dalla situazione legata alla Juventus, perché... Stefano,
Paolo, vogliamo... c'è Francesco, Marco sta al mare.
Sì, ho sbagliato.
Non ti preoccupare, direttore, non ti preoccupare.
No, anche lui ogni tanto si riposa, insomma. Ecco.
Ribadiamo un attimo il concetto che stavamo dicendo sulla Juventus, che si è un po' incartata su queste... su queste cessioni, questi esuberi.
No, si discuteva, caro direttore, caro Paolo, sull'operato di Comolli, insomma, di questi buoni propositi, eccetera, eccetera, le sue parole a netto di quelle un po' di attriti, dove Marsiglia, cose, vai dove dico di no, eccetera, eccetera. Però, insomma, con questa campagna acquisti e cessioni che ha lasciato in eredità a Giuntoli, sì, io ho detto, voglio dire, un obbligo morale, ma non solo, anche un senso economico, finanziario, una sensibilità sui conti, da far coniugare poi con qualcosa sul campo, insomma un colloquio diretto con l'allenatore, visto le difficoltà della Juventus dopo i soldi spesi lo scorso anno. Faccio tre nomi: Douglas Luiz, con Mainz e Nico Gonzalez fanno una somma di 135 milioni, insomma più chi meno, euro in più, euro in meno, e parlare con l'allenatore. Ma non si può fare qualcosa al netto dei mal di pancia dei tifosi che non vogliono più vedere sul campo Nico Gonzalez con Miners, sono dei bidoni, eccetera, eccetera, non li vogliamo più vedere, Douglas Luiz si è comportato male. Ma secondo te non è un obbligo morale, non solo da parte di un dirigente di primissimo piano, fare delle valutazioni a 360 gradi, come si dice, e poi decidere per il bene della società, ma anche a livello tecnico, insomma, ti devi far piacere anche quello che non ti piace, in sostanza.
Allora, io sono talmente d'accordo con te che ti dico che, siccome ho ascoltato con molta attenzione l'ultima intervista di Comolli, ci sono stati tre o quattro passaggi che vanno proprio nella direzione di quello che dici tu. Cioè, ho la sensazione che Comolli, ma lo dico con molto rispetto, te lo dico con sincero rispetto per la persona, perché è la prima volta, un'esperienza così importante, eccetera, eccetera, però, e gli auguro di far bene, sinceramente gli auguro di far bene, però io dico, non puoi apparire come uno catapultato da Marte che dice la Juventus, quando sento parlare della Juventus all'estero è una società che ha rispetto e ti è rispettata da tutti, e vabbè, ma doveva arrivarci con Molli in Italia per dirci questo? Cioè, noi non ci aspettiamo, noi italiani, ma in assoluto tifosi, non ci aspettiamo questo da Comolli, ci aspettiamo che non si sorprenda di dov'è e che faccia le cose al meglio senza applicare sul campo una seconda rivoluzione, perché se una prima rivoluzione è stata traumatica, troppo traumatica, non è detto che quello che era stato fatto in maniera traumatica l'anno precedente non possa funzionare parzialmente, sedimentate un po' le cose in mani diverse nell'anno successivo.
Esatto.
È lo stesso discorso che si può fare al Milan. Il Milan non aveva una rosa da buttare via, assolutamente, aveva degli allenatori sbagliati. La stessa cosa si può riscontrare, per quello che è stato l'esperienza del poi, con Motta, perché Motta è stato troppo traumatico nei confronti di giocatori che avevano più personalità rispetto a quelli del Bologna. Questo è evidente, è assodato.
Dico soltanto, direttore, che la piccola differenza secondo me tra Juventus e Milan è che comunque Allegri deve fare i conti con due cessioni di due giocatori importanti come Yashari e come Theo Hernandez e Reinders, e la Juve, per fortuna in questo caso di Tudor, ha quel blocco lì, no? Direttore.
Blocco lì che però dunque adesso la Juventus è una delle squadre, tu dici ma dov'è? È una delle squadre che ha speso di più in Europa. Perché per i riscatti, soltanto per i riscatti, spenderà alla fine 112 milioni di euro, una cifra colossale. Quindi questa propaganda, questo prolungamento del mercato dell'anno scorso, è chiaro che non va intestato all'attuale dirigenza, però l'attuale dirigenza deve farsene carico, non ob torto collo, deve farsene carico come se fosse un qualche cosa sulla quale sperimentare, sulla quale lavorare. Cercando di togliere tutte le brutte impressioni dell'anno scorso. Allora, gli esperimenti Cop Miners, magari messo al centro del centrocampo, oppure il Dis messo come rifinitore. Insomma, io mi aspetto che innanzitutto non si faccia questa seconda rivoluzione e che l'allenatore abbia realmente la possibilità di mettere mano a questa squadra e rivalorizzarla per quello che effettivamente era e che non si è dimostrata nella scorsa stagione.
Stefano, vuoi aggiungere qualcosa?
Sono d'accordo con Paolo. No, volevo sentire anche il pensiero di Paolo. Io non l'ho detto così in maniera, voglio dire, eccellente, pulita e trasparente, chiara come l'ha detta Paolo, però è quello che volevo intendere. Cioè, voglio dire, è inutile. No, Paolo, è come l'allenatore che prende il posto di un altro. Ah, vabbè, ma allora quello, io sono migliore, ma quello che fa, invece, secondo me, è un professionista. È come, ecco, tu hai diretto Fior di Quotidiani, insomma, sei stato, no, al comando di diciamo, per quello che c'era prima, adesso non sono più. Magari lo diranno i fatti, magari sì, e caratteristiche differenti, però insomma non puoi sottovalutare il lavoro del predecessore.
Scusate, no, vi faccio una domanda, però questo discorso,
anche
può
se
valere,
può essere sbagliato, lo devi
se un giocatore come Vlahovic, una barca di soldi, se un giocatore come Vlahovic lo devi vendere a non meno di 40 milioni. Questo discorso che state facendo vale anche per Vlahovic?
Sì, ma adesso lascia perdere, questo fa comodo a noi che dobbiamo fare,
sì, no,
comunicazione.
È chiaro.
Ma chi fa il dirigente, chi fa il manager, se deve infischiare di quello che dice la gente, questo voglio dire, sì, io, sì. Quello che ha detto Paolo, cioè se io speso, mi metto al posto di Giuntoli e confino con la figura dell'amministratore delegato, pur non essendolo, no? Come lì, è sta roba qui, direttore generale, il super direttore dei direttori. Quanto è stato speso? Ah, 200, vabbè, facciamo una cosa, questi 135 milioni, ma possono essere rivalorizzati, si può curare, possiamo difendere il patrimonio, insomma, devi fare qualcosa, devi parlare con l'allenatore, devi dire, Igor, senti, ma ti ma quello, ma te lo devi far piacere, sai che c'è, quest'anno è così, cioè, così secondo me uno dovrebbe approcciare, no, i tifosi juventini sono infuriati con Nico Gonzalez, non vogliono vedere più sul campo, Douglas Luiz non si è, ha pagato la multa, vabbè. Era un giocatore della Juventus, ha fatto una scemenza, ha pagato la scemenza che ha fatto. Con Miners è un pippone, è diventato un pippone improvvisamente? Secondo me no. Cioè questo secondo me è quello che ha detto giustamente Paolo. Fare delle valutazioni per salvaguardare il bene del club, non soltanto a livello, diciamo, no? Devi capire se questi giocatori possono essere utili alla Juventus, ha ragione Paolo, ma quali rivoluzioni per andare? Non c'hai, hai speso una barca di soldi lo scorso anno, è possibile che tutto è stato fatto tutto male?
Che si ripercuotono su questa stagione, perché i riscatti sono di quest'anno.
Magari sì, però provaci a smentire.
Provaci a rimetterli in sesto. Io chiederei all'allenatore qual è stata la cosa più traumatica dell'anno scorso. Troppi cambi, no? Cioè, cambiamenti di giocatori. Allora, tu dici all'allenatore, guarda, fammi una formazione con due o tre inserimenti, due o tre idee che possono cambiare, non di più. Ma la difesa deve essere quello, il centrocampo quello e l'attacco quello. Abituami a un'idea di gioco che in qualche modo possa in qualche modo crescere. Questo devi fare, perché se no siamo sempre a prendiamo e buttiamo a mare, prendiamo e buttiamo a mare. E così non finisci mai.
Esatto, esatto.
Così non finisci mai.
Restiamo, direttore, sull'onda dell'operato dei direttori sportivi, dei presidenti, insomma, eccetera. Perché c'è anche questa questione Lookman, con l'offerta dell'Inter, l'offerta di Marotta e con l'Atalanta che vuole farla, sì, probabilmente, ma a tempi, modi e cifre che stabilisce la DEA. Tu che idea invece ti sei fatto rispetto a questa trattativa?
Che mi fa impazzire, perché è una cosa che, guarda, io volevo già dire da tempo e che ce l'ho qua. Allora, noi, non dico opinionisti, giornalisti, ma tutti, addetti ai lavori, perché potrei fare dei nomi, ma non li faccio. Ma è possibile che allora io vado a comprare una macchina, no? Vado da un venditore che conosco e cerco di averla al prezzo minore possibile. Ma è possibile che noi dobbiamo entrare in questa trattativa tra me che compro la macchina e tu che me la vendi e fare il tifo per come deve vendere e per come deve acquistare? Ma guarda che siamo... Allora, io come giornalista e come opinionista dico, mi riservo a trattativa conclusa di dire è stato un affare o non è stato un affare. Questa può essere la mia libertà. Ma io vedo fior fiori di opinionisti, un po', come dire, tifosi dell'Atalanta, possiamo dirlo, sì, e altri un po' tifosi dell'Inter, possiamo dirlo, sì. Ognuno dice, ma che pretende l'Atalanta? L'Atalanta non può dettare le condizioni, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, ma che pretende l'Inter? L'Atalanta non è una succursale dell'Inter. Siamo sicuri che questa sia la cifra ideale per Lookman? O è già un prezzo tagliatissimo? In ogni caso, ci sono schieramenti su quella che è, secondo me, una cosa normalissima fra due parti. Trattare. Ma perché ci dobbiamo schierare? Cioè, io mi posso mai schierare a favore dell'Atalanta o a favore dell'Inter se quello tira di più la corda, quello tenta di risparmiare o quello tenta di avere più soldi? Secondo me stiamo esagerando anche nel nostro ruolo di opinionisti. Cioè, io ribadisco, sono assolutamente legittimato a dire è stato un affare o non è stato un affare, ha pagato troppo, ha pagato poco, ma non posso nel frattempo intervenire con fior di fondi editoriali per dire ma l'Atalanta che pretende, ma l'Inter che pretende. Ma guardate che stiamo leggendo questo in questi giorni.
E vale la stessa cosa col comportamento del Bruges per Yashari?
Ma quello già è diverso perché diciamo là non ci possono essere due schieramenti, no? Cioè nessuno fa il tifo per il Brugio, per diciamo una società. Poi invece ci sono gli schieramenti, ci sono schieramenti di opinionisti fra Atalanta e Inter, ma ci sono quelli contro l'Inter, no? Che quindi tifano per l'Atalanta. Quindi vedi in campo due forze che si, come per Allegri, ragazzi, come per tutto. Io poi sono il primo, come dire, fomentatore di polemiche perché mi piacciono. Però a un certo punto c'è anche un limite, oltre il quale si cade nel ridicolo. Perché ribadisco, la trattativa, cioè la trattativa nel condominio, la trattativa per la vendita dell'auto, la trattativa per l'acquisto di un vaso, è una cosa veramente personale. Ribadisco, noi non possiamo entrare in questo, noi non possiamo entrare nel 5 milioni in più, 5 milioni in meno, ma che vuoi, ma che non vuoi, eccetera, eccetera. Perché questo attiene, come dire, veramente alla specificità di un affare, di una trattativa di mercato, nella quale entrano le due parti. Noi che facciamo il tifo per uno o per l'altro? Io dico, attendo la conclusione della cosa per dire se è stato un affare per l'uno o per l'altro. In ogni caso, per esempio, la mia idea qual è? Che se già l'Atalanta lo vende a 50 milioni, l'Inter fa un affare. Questa è la mia idea. Ma non entro nel merito a dire ma che vuole l'Inter oppure che vuole l'Atalanta. Perché 50 milioni per un giocatore che nell'arco dell'anno ha raggiunto picchi anche di 80, 90, 100 milioni mi sembra ancora un affare per l'Inter, questo posso dire, ma secondo me ci sta.
Caro Paolo, doveroso salutare la tua puntualizzazione, quindi andiamo avanti e ti chiedo, qui insomma voglio dire, qui l'opinione ce la devi dare come. Allora, fatto insomma, Napoli lo lasciamo perdere perché è la squadra campione in Italia, deve difendere il titolo, il faraone, eccetera eccetera. Juve, Milan, Inter, abbiamo parlato, io ti faccio 5 nomi, 5 squadre, secondo te chi, a sensazione naturalmente, siamo al 1 agosto del 2025, ancora olio alla fine del calciomercato, però tra Roma, Fiorentina, Lazio, Bologna, Atalanta, chi è che rischia di fare un campionato negativo e chi invece potrebbe essere la sorpresa piacevole del prossimo campionato?
Io ti dico Roma, sorpresa piacevole, Atalanta, sorpresa piacevole o negativa, perché voglio vedere il sostituto appunto che cercheranno di Lukman e poi ho tanti dubbi, perdonami, perdonerà anche Juric, ma ho tanti dubbi che Juric possa continuare nella, come dire, nella cavalcata favolosa del suo predecessore di Gasperini. E dall'altra parte Gasperini invece dall'altra parte a Roma mi dà una sicurezza debordante anche in rapporto al fatto che non sia snaturato. Cioè la cosa bella che ho trovato di Gasperini, io pensavo che venisse spazzato via subito dall'ambiente, invece se n'è fregato ed è rimasto Gasperini. Cioè Gasperini che a Roma dice siamo in ritardo sul mercato, che sollecita la dirigenza, che si fa fare degli acquisti e che ne aspetta altri e che dice con i tempi giusti, dice vorrei avere la squadra pronta per un determinato tempo, mi mancano ancora, la matematica, l'aritmetica non è un'opinione, 4-5 acquisti e gliene fanno altri due nel frattempo. Beh, questo già mi sembra una grande garanzia. Poi anche il cappello di Ranieri che c'è sopra, che specifica a modo suo, non mi era simpatico, però è uno che sa lavorare a questo, chapeau, devo dire chapeau a Ranieri, perché non mi aspettavo questo tipo di apertura. Quindi anche uno che non gli è simpatico, uno che gli è antipatico ne rispetta e ne capisce il lavoro, va benissimo, quindi vuol dire che lui è uno che sa delegare, ha saputo sempre delegare anche con la sua squadra. Ricordiamoci che Ranieri ha avuto sempre il meglio quanto a preparatori, tecnici e tattici attorno a sé, quindi è uno bravo nello scegliere. Quindi io da tutto questo sto dicendo, molte garanzie sulla Roma e non molte meno sull'Atalanta.
Per Fiorentina, Lazio e Bologna?
Se vuoi un'altra, un'altra squadra che mi intriga molto è la Fiorentina. La Fiorentina mi sembra che stia mettendo giù un bello organico intriso di esperienza, poi la difesa di Ken in squadra mi è sembrata fondamentale, intriso di esperienza e di qualità, l'allenatore è un allenatore che ribadisco senza fare voli pindarici, è uno che ci sa fare se è ben protetto dall'ambiente. Ecco, l'unica cosa è vorrei che Pradè si comportasse con Pioli in maniera diversa rispetto a come si è comportato con Palladino, ma lo dico anche qui con affetto perché conosco molto bene Daniele Pradè, ma mi sono sembrate eccessive quelle dichiarazioni che poi hanno portato alla rottura con Palladino, che ha lasciato sul campo diversi soldi, e quindi chapeau anche all'allenatore, ex allenatore della Fiorentina. Pioli è un allenatore che ha magari più esperienza e meno irruente, meno esuberante nelle dichiarazioni, però può far bene, appunto, però se è protetto dalla società. L'ambiente, il mercato e i giocatori che ci sono inducono anche qui a pensar bene. Bologna si mette a ruota dell'Atalanta. Qualche perplessità ce l'ho, anche se l'allenatore è bravissimo e per me può far benissimo, come sempre. Però vorrei capire se il mercato del Bologna porterà qualche colpo più interessante.
A questo punto, direttore, concludi, anzi ci manca soltanto la Lazio.
E beh, l'ha messa proprio ultimo, perché non la considera, forse, non lo so, adesso ho fatto una battuta.
Guarda, la Lazio si chiama Sarri, basta. Sarri è la scialuppa di salvataggio di Lotito, che ha fatto quell'intervista che non ha spazzato via alcun dubbio, nella quale lui dice tante cose ma non entra mai nel merito delle cose che sono accadute, e che praticamente spiega fino in fondo la scelta di Sarri, che è stato chiamato proprio per salvare una squadra che già così com'è, quindi senza, chiaramente non potrà avere gli innesti fino a gennaio, già così com'è è una buonissima rosa. Se la metti nelle mani di Sarri, perciò questa è una scelta oculatissima da parte di Lotito, lo dico, se la metti nelle mani di Sarri forse può nascere una squadra anche competitiva, però con dei limiti oggettivi. Sinceramente, una squadra che non può fare mercato e si affida solo alla bravura dell'allenatore ha dei limiti.
Sì, è stato anche un po' fortunato nei tempi, perché poi se fosse venuto fuori prima la scelta di Sarri non la sappiamo. Vabbè, andiamo avanti.
Chi può dirlo?
Ecco, esatto. Allora, ne approfitto con un messaggio di Antonio al 331-8200-213. Potete chiedere un giudizio al direttore De Paola di mercato sul giovane DS Mann, e se per lui è un rimpianto per la Juventus, visti i giovani portati alla società bianconera. Così mi dà anche l'assist per parlare anche un po' del lavoro che stanno facendo al Napoli per accontentare Conte.
Allora, guardate, il fuoriclasse del Napoli, e lo dico che voi lo sapete che io non sono mai stato tenero con De Laurentiis, lo dico quindi anche con un po' di remora, è De Laurentiis, è assolutamente De Laurentiis. Perché? Perché lui, De Laurentiis, ha creato nella Juventus quello che Andrea Agnelli aveva creato virtuosamente nel circuito Juventus all'inizio di quel ciclo favoloso dei 9 scudetti, cioè una catena cortissima di comando. Lui e il direttore generale, il direttore sportivo. All'epoca era Marotta, un signor direttore sportivo, ma c'era un presidente competente e un dirigente competente che dialogavano tra di loro. Ora, il presidente competente è rimasto a Napoli, c'è sempre, e si chiama De Laurentiis, è cambiato anche il dirigente, e in questo vediamo i limiti che ci sono stati per Giuntoli alla Juventus, perché se Giuntoli avesse avuto un'interfaccia competente avrebbe potuto limitare anche da un punto di vista economico certe esagerazioni che poi sono diventate boomerang alla fine della stagione. De Laurentiis lo avrebbe frenato in alcune cose, ci fosse stato un alter ego di De Laurentiis alla Juventus. Quindi il segreto di Manna, sì, bravissimo, ma perché ha dietro una persona, e non è solo De Laurentiis ma anche Chiavelli, sinceramente, perché il braccio destro proprio del Napoli è appunto Chiavelli, che hanno in qualche modo monitorato e monitorano tutte le operazioni di mercato, senza lasciare una briglia sciolta totale al direttore generale. Quindi benissimo Manna, per carità.
Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Una curiosità, qualcos'altro?
La curiosità è su chi potrebbe essere invece, dal punto di vista dei calciatori, il calciatore, insomma, che potrebbe entusiasmare nel prossimo campionato. Lo so che è difficile.
Baturina. Baturina. Oggi leggevo un'intervista, Baturina, mi sembra sulla Gazzetta, sì. Perché è un giocatore che, come dire, in un modulo come quello del Como può esaltarsi e può sprigionare, come l'anno scorso è stato Paz, no? Cioè, sono quei giocatori che se li lasci giocare, li lasci crescere, li lasci liberi, che non hanno bisogno di di mettersi per forza in mossa in assoluto, ma che godono di un ambiente tranquillo che può esaltare le caratteristiche, secondo me. Questo è uno dei giocatori. E poi, ecco, la sorpresina potrebbe essere anche David alla Juventus, che è un giocatore che segna tanto.
Direttore, tu credi molto nel progetto Como?
Moltissimo, moltissimo. Io lo so che con Stefano non so se vado a nozze, perché
sì, come
Stefano
no.
spesso punge Simone Braglia.
No, Braglia pensa che possa vincere il titolo, caro direttore. Poi sai, voglio dire, bisogna vedere anche quando uno è sobrio o meno. So. Salutiamo Simone.
Vincere il titolo no, però il progetto Como è molto bello, molto bello.
Molto.
E adesso. No, ma c'è anche proprio un rilancio del merchandising, di tutto, sulla città, sullo stadio, sugli alberghi comprati in città anche da altri, come dire, imprenditori indonesiani. C'è tutto un progetto molto grande attorno al Como, che si basa sulla bellezza del territorio.
È vero, bellissimo.
Voi pensate questa cosa, cioè questo è importante, cioè uno che valorizza la bellezza del territorio per attirare non solo capitali, ma attirare un pubblico, diciamo, interessato e interessante, che può come in qualche modo comunicare con il territorio da un punto di vista economico, e questo è un bel progetto.
È vero, Paolo, è talmente interessante il territorio che puoi capitare, magari ti fai una passeggiata sul lungo lago, ti giri e dici oh Braglia, ma quello è George Clooney, è George Clooney che passeggia insieme a Braglia, può succedere anche questo a Como, capito?
Sono d'accordo.
magari sta vicino a George Clooney per raccogliere le briciole, hai capito? Questo che
però è Como, hai detto bene, Como è sta roba qua e viene voglia di andarci, insomma, nel senso che si trasformerà in una sorta di Hollywood nostrano.
Direttore, ti sto per salutare. Ci manca soltanto, le abbiamo fatte praticamente tutte, ci manca soltanto il Milan di Allegri.
Ah, è vero! Siamo in chiusura, certo. Pensiero su Allegri,
allora, il Milan è come dire la mia conversione sulla strada di Damasco, no? Cioè, nel senso che se mi capiterà improvvisamente di avere questa illuminazione, mi chiamo pure Paolo.
Ti chiami pure Paolo,
diventerò San Paolo, perché ma poi guarda, il capolavoro sarebbe se andasse Vlahovic al Milan e diventasse capocannoniere del campionato, il Milan vincesse lo scudetto. A quel punto
attenderemo con ansia i tuoi editoriali, Paolo.
No. E detto questo, io auguro assolutamente il meglio, perché non sono, lo sai,
no, ma è bravo, no.
Assolutamente, giudico per quello che fanno.
Esatto. Brutto però incarognirsi ormai con qualcuno, è brutto.
E De Laurenti, la questione di De Laurenti si insegna, no?
Però come no? Stare al gioco.
Ma
la vita a volte ci fa stare in un gioco. Il gioco è quello di fare lo schieramento pro e contro Allegri, e facciamo lo schieramento pro e contro Allegri.
Certo.
Io non sono contro Allegri, però diciamo, ecco, tutti quelli che hanno sperato, sono stati sulla sponda del fiume, visto, non deve... Però io mi dico una cosa, e questa la posso anche, come dire, scrivere sulla pietra. Ma Allegri dovesse vincere pure lo scudetto, dimentichiamo i 4 anni precedenti di quello che ha fatto Allegri o no? Cioè io questo voglio capire. Per tutti questi che sperano, ma non avete capito niente, Allegri. Ma per 4 anni che cosa ha fatto vedere Allegri? Io questo domando umilmente. Poi dovesse far bene al Milan, chapeau, ha fatto bene al Milan. Ma gli ultimi 4 anni di Allegri, che sono stati 2 anni sabbatici e 3 anni di nulla, mi sembra poco, no?
Sì, no, ma è corretto.
Voglio soltanto mettere un punto con te, direttore. Mi dai la terza forza del campionato, secondo te, al 1° di agosto?
L'ha detto prima.
Allora, guarda, ti dico in fila, Napoli, Inter e poi una sorpresa fra Roma... ci devo mettere per forza la Juventus e il Milan.
Esatto,
e ce le mettiamo.
E questa è la mia griglia.
Come Juventus e Milan.
La griglia definitiva, poi la.
No, ma è la griglia perfetta. Napoli, Inter e poi Milan, Juve e Roma sono le. E
sì,
poi c'è
il resto. Sono là, sono lì. Quelle che riescono a assistarsi meglio.
Esatto.
Però ho fiducia in Gasperini.
Paolo, grazie.
Ciao Paolo, un abbraccio, buon proseguimento.
Grazie, buona estate, buon weekend al direttore Paolo De Paola. Torniamo.